Cari ascoltatori di Radio Maria, un cordiale buonasera da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. Ben arrivati a questo terzo momento di riflessione e di approfondimento in merito a quello che possiamo senz'altro definire il più grande evento ecclesiale del XX secolo, il Concilio Vaticano II. Buonasera a tutti gli ascoltatori, questa è la terza serata di meditazione sul Concilio. Affronteremo il primo capitolo del mio libro Vaticano II, 50 anni dopo, un capitolo certo molto importante che ha come titolo Il Concilio Ecumenico Vaticano II, atto del Magistero Supremo e Universale della Chiesa Cattolica. Nelle domande che mi verranno rivolte cercherò di rispondere in maniera piuttosto sintetica, tenendomi al testo, perché qui ci sono degli equilibri teologici piuttosto delicati che richiedono precisione.
Caro Don Enrico, allora riprendiamo il nostro cammino. Ecco, nel primo capitolo lei definisce il Concilio come atto del Magistero Supremo e Universale della Chiesa Cattolica. Ecco, questa affermazione non potrebbe sembrare eccessiva per un Concilio che ha una chiara finalità pastorale. Un Concilio ecumenico che non si propone di chiarire, di definire le verità della fede, cioè i contenuti del dogma, può veramente impegnare la coscienza di tutti i fedeli della Chiesa Cattolica?
Il Signore, che è il buon pastore, guida sempre la sua Chiesa, mediante il ministero del Papa e dei Vescovi in comunione con Lui. Essi sono custoditi dallo Spirito Santo affinché insegnino e governino il popolo di Dio nella verità e secondo il cuore di Cristo. Non possiamo allora parlare di fedeltà a Cristo senza la fedeltà al magistero della sua Chiesa, proprio come si afferma in Luca 10:16, chi ascolta voi ascolta me. Chi disprezza voi disprezza me, e chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato. Non si cammina quindi nel retto sentiero e nella volontà di Dio rifiutando la voce autentica dei documenti conciliari, che vanno letti in ginocchio. Questa è una espressione singolare del cardinale Giuseppe Siri, che aveva anche affermato: il concilio è finito e gli atti da esso approvati sono santissimi. Vorrei fermarmi sui commenti di questo grande teologo e leggervi una testimonianza sua. E le afferma: noi che abbiamo sentito i venti e siamo stati fermi sul cassero anche in una tensione agonica, siamo testimoni che la nave non ha vacillato e gli atti conciliari sono come se i venti non fossero mai esistiti. Tuttavia, se la nave è uscita indenne, non è detto che i venti siano cessati. La Chiesa è preparata alle giornate di pioggia assai meglio di quanto non lo fosse prima, ma le giornate di pioggia ci saranno. Ecco allora che i documenti autentici del Concilio Ecumenico Vaticano II vanno accettati, meditati e osservati con convinta adesione e obbedienza di fede al Magistero Supremo della Chiesa Cattolica. Il Papa Paolo VI, grande timoniere del Concilio, invita con fermezza Roma a precedere tutta la Chiesa nell'adesione al Concilio. Ascoltiamo le sue parole.
qualunque sia stata la nostra opinione circa le varie dottrine del Concilio, prima che ne fossero promulgate le conclusioni, oggi la nostra adesione alle deliberazioni conciliari deve essere schietta e senza riserve, volonterosa, anzi pronta a darvi il suffragio di pensiero, di azione e di condotta. Il Concilio è stato una grande novità. Non tutti gli animi erano predisposti a comprenderla e a gradirla. Ma bisogna ormai ascrivere al Magistero della Chiesa le dottrine conciliari, anzi al soffio dello Spirito Santo. E dobbiamo con fede sicura ed unanime accettare il grande tomo, cioè il volume, il testo degli insegnamenti e dei precetti che il Concilio trasmette alla Chiesa. Noi, Chiesa Romana per primi, anche in questo a tutti amichevole stimolo e fraterno esempio, mentre di questa effettiva accettazione dobbiamo essere autorevoli promotori ed interpreti. Anche il Papa Giovanni Paolo II, nella Costituzione Fidei Depositum per la pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, affermava: «Per me, che ho avuto la grazia speciale di parteciparvi e di collaborare attivamente al suo svolgimento, il Vaticano II è sempre stato, ed è in modo particolare in questi anni del mio pontificato, il costante punto di riferimento di ogni mia azione pastorale, nell'impegno consapevole di tradurne le direttive in applicazione concreta e fedele a livello di ogni Chiesa e di tutta la Chiesa. Occorre incessantemente rifarsi a questa sorgente». E poi nel suo testamento ebbe a scrivere: «Stando sulla soglia del terzo millennio, in mezzo ecclesie, desidero ancora una volta esprimere gratitudine allo Spirito Santo per il grande dono del Concilio Ecumenico Vaticano II, al quale insieme con l'intera Chiesa, e soprattutto con l'intero Episcopato, mi sento debitore. Sono convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove generazioni di attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha elargito». Oltre alla voce dei sommi pontefici, anche altre voci, autorevoli di diversa sensibilità, affermano la indiscussa fedeltà al Concilio in quanto fatto teologico, al quale non è più possibile negare legittimità o distogliere l'adesione interiore e di disciplina senza che ne subisca danno la fede e la comunione ecclesiale. Vorrei proporre un breve tratto, sempre del cardinale Giuseppe Siri, molto eloquente, di come il fedele deve guardare ai testi conciliari. E li scrive: «Il Vaticano II è un fatto teologico. Chi pretende di giudicare il Concilio non da questo piano si mette nel falso. Che sarebbe accaduto nella Chiesa se non si fosse eretta questa grande diga nella quale entravano corresponsabili vescovi di tutto il mondo e ad altro livello i pensatori cattolici dell'universo? Se tutte le pazzie non fossero state obbligate a passare per questo crogiolo? Chi vede il Concilio come un principio di dispute dannose e non si accorge che queste hanno avuto un contenimento proprio da esso, capovolge la storia. Se il Concilio lo si guarda come fatto teologico, bisogna dire: qui c'è la mano di Dio. La più preoccupante vicenda fu il dopo Concilio. Fu allora che cominciò la triste consuetudine di avallare idee particolari col dettato del Concilio, contro il Concilio. La
La gravità teologica del Concilio Ecumenico Vaticano II e la conseguente accettazione e l'adesione ad esso, che impegna la coscienza di tutti i membri della Chiesa Cattolica, sono concetti espressi in modo chiaro, avvalendosi della stringente forma giuridica, nella Costituzione Apostolica Humanae Salutis del 25 dicembre 1961 del Papa Giovanni XXIII III, con la quale viene indetto il Concilio. Ecco le parole: se qualcuno di qualsiasi autorità sia rivestito, coscientemente o per ignoranza, avrà agito contro quanto noi abbiamo stabilito, comandiamo che tali atti siano ritenuti nulli e privi di valore. Se qualcuno disprezza o rifiuta in qualsiasi modo quanto è stato in generale decretato, costui sappia che incorre nelle pene stabilite dal diritto per coloro che non obbediscono agli ordini dei sommi pontefici. Di un accento giuridico identico s'avvale anche un'altra lettera, la lettera apostolica in Spiritu Santo dell'8 dicembre 1965, con la quale Paolo VI dichiara chiuso il Concilio. Ascoltiamo. Decidiamo che tutto ciò che è stato stabilito sinodalmente venga religiosamente osservato da tutti i fedeli a gloria di Dio per il decoro della Chiesa e per la tranquillità e la pace di tutti gli uomini. Queste cose abbiamo sancito e stabilito, decretando che la presente lettera apostolica sempre sia e permanga ferma, valida ed efficace, che sortisca e ottenga pieni ed interi effetti e che sia pienamente convalidata da coloro ai quali spetta o potrà spettare ora e in futuro, e così si deve giudicare e definire, che sia invalido e senza valore da questo momento tutto ciò che sarà attentato contro queste cose da qualcuno o da qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza. Ecco allora la voce dei sommi pontefici, la chiarezza della presa di posizione del Magistero della Chiesa. Davanti a questo panorama possiamo veramente affermare un concilio ecumenico, ossia universale, è l'espressione massima della voce di Cristo Gesù, risorto e glorioso, che in una determinata epoca dalla destra del Padre ammaestra infallibilmente e conduce in modo indefettibile la sua Chiesa mediante il ministero degli Apostoli e dei loro successori. Concludo mettendo in evidenza ancora un'importante affermazione del Cardinale Siri, che si domanda: come consta che questo concilio viene da Cristo? E risponde: dal fatto solo che esiste il concilio ecumenico. Se la Chiesa ha fatto e lo ha fatto a questo modo, ciò significa che era autorizzata a farlo. In altri termini, il diritto relativo al concilio ecumenico ha come vera e certa prova di legittima esistenza il fatto di esistere.
Grazie Don Enrico. Veniamo a quello che sono le due anime del Concilio Vaticano II. Ecco, Papa Giovanni XXIII sottolineava il fatto che il Concilio è finalizzato all'aggiornamento e non tanto alla discussione dottrinale. Con il Papa Paolo VI però il Concilio sembra assumere una connotazione diversa, in cui emerge anche, direi prepotentemente, la dimensione dottrinale. Mi domando infatti, com'è possibile un aggiornamento pastorale, cioè un rinnovamento dei metodi di evangelizzazione, di annuncio, senza un approfondimento anche dei contenuti.
Certo, quando Papa Giovanni ideò e indisse il Concilio Ecumenico, lo configurò in modo inequivocabile come un concilio pastorale. Egli certamente voleva una esposizione organica della dottrina certa della Chiesa, ma non un dibattito dogmatico di taluni suoi aspetti, per il quale scopo non occorreva un concilio. Come ben si è espresso nel discorso di apertura del concilio, che non sto a leggere. Si trattava allora non di giungere a definire nuove dottrine o loro particolari aspetti, ma di offrire una solenne catechesi aggiornata nel linguaggio per portare efficacemente al mondo odierno in modo comprensibile dall'uomo contemporaneo. In tutto il primo periodo del Vaticano II, presieduto da Giovanni XXIII III, occorre osservare che non vi è sentore di un orizzonte diverso da quello pastorale, in coerenza con gli scopi primari già proposti nel decreto di indizione, la vitalità interna della Chiesa, l'unità dei cristiani, la pace nel mondo. Ma col nuovo Papa, Paolo VI, anche il Concilio riceve una connotazione diversa. Pur rispettando il suo carattere pastorale voluto da Giovanni XXIII III, Paolo VI porta con decisione il Concilio anche sul piano dottrinale e in modo speciale invita i padri a dibattere su una questione ritenuta primaria e urgente, la questione della Chiesa. La dottrina sulla Chiesa dunque costituirà un impegno fondamentale nei dibattiti conciliari e in particolare dovrà essere ben definita la dottrina dentro la Chiesa che riguarda i vescovi, l'episcopato. L'orizzonte di questo dibattito di natura dogmatica non sarà senza radici, ma avrà un preciso riferimento. Dovrà essere la continuazione logica e il completamento della dottrina ecclesiologica già infallibilmente definita nella Costituzione Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. Questo orientamento è espresso da Paolo VI già nella sua prima enciclica, l'Ecclesiam Suam. Cito: il Concilio Ecumenico Vaticano II altro non è che una continuazione e un completamento del Vaticano I, precisamente per l'impegno che adesso viene di riprendere l'esame e la definizione della dottrina sulla Chiesa. Possiamo allora dire che il Vaticano II, pur essendo giuridicamente un nuovo concilio, sarà tuttavia profondamente, intimamente connesso al Vaticano I, al punto da essere la sua naturale continuazione, proprio in quella che sarà la questione primaria, che rappresenterà il vertice del dibattito dottrinale del Concilio, il suo frutto più eccelso e che costituirà l'identità stessa del Vaticano II, il Concilio sulla Chiesa. Da questo importante e programmatico discorso e orientamento del Sommo Pontefice Paolo VI risulta come non sia possibile ritenere il Vaticano II come un concilio di esclusiva natura pastorale, ma come il suo carattere dottrinale sia invece inconfutabile. Anzi, l'autorevole scelta di Paolo VI conferisce al Concilio un autentico valore dogmatico. In tal senso, Il Concilio è posto sul medesimo piano del Vaticano I, essendo nella continuazione nell'ambito specifico della dottrina sulla Chiesa e il completamento di essa in ordine all'Episcopato, inteso in perfetta continuità con i dogmi sul primato e l'infallibilità del Romano Pontefice già definiti precedentemente. Chi ha l'opportunità di acquistare questo libro che stiamo spiegando noterà che nelle parole riassuntive che sto comunicando in questo momento c'è una trattazione ben più ampia con tantissime fonti che è bene leggere direttamente.
Ecco, grazie Don Enrico. Il Concilio tuttavia esprime questi contenuti teologici con un linguaggio discorsivo, più adatto all'impostazione pastorale che dottrinale. Ecco, perché si fece questa scelta? Non pensa che sarebbe stato utile usare un linguaggio più sintetico e rigoroso, anche da un punto di vista giuridico, al fine evitare interpretazioni sbagliate o addirittura strumentalizzazioni del testo conciliare?
Non c'è dubbio che la questione del linguaggio oggi è particolarmente dibattuta. Il linguaggio usato dal Concilio rispetto ai concili precedenti. Possiamo allora affermare questo: il carattere pastorale che Giovanni XXIII volle dare al Concilio non venne eliminato da Paolo VI, ma direi di più, fu mantenuto in tutta la sua forza, al punto da influenzare intimamente anche il linguaggio e la forma degli stessi documenti dogmatici. Secondo la tradizione conciliare, la materia dogmatica veniva normalmente definita solennemente o almeno raccolta con espressioni concise, espresse con i canoni che seguivano allo sviluppo della materia trattata in modo discorsivo nei documenti. Tali canoni escludevano le posizioni contrarie con la famosa espressione forte e discriminante anatema sit. Così erano impostati i documenti dogmatici del Tridentino, del Vaticano I. Ma il Concilio Vaticano II è ormai considerato dentro un diverso profilo, ben descritto da Giovanni XXIII, basti pensare al discorso di apertura. Per questo Paolo VI, se da un lato volle impegnare il Concilio in materia dottrinale, allargando il progetto iniziale di Giovanni XXIII, dall'altro non intese deporre lo stile, il linguaggio e l'intento pastorale in piena continuità col suo venerato predecessore. Ed ecco allora che anche i solenni documenti dogmatici, Lumen Gentium, Dei Verbum, sono presentati con lo stile discorsivo e propongono la dottrina in modo organico e positivo, senza indulgere, per così dire, sia al rigore di formulazioni giuridiche, sia all'austerità di espressioni apologetiche. Per questo Paolo VI poté specificare le modalità che sarebbero dovuto essere assunte nelle esplicazioni della dottrina dibattuta in Concilio, quando affermò: non forse con quelle solenni enunciazioni che si chiamano definizioni dogmatiche, ma con quelle dichiarazioni con le quali la Chiesa, con più esplicito ed autorevole magistero, dichiara ciò che essa pensa di sé. Tale scelta, dicevo, dibattuta, conviene certamente al genere pastorale assunto dal Concilio ed è anche coerente con il genio dell'ispirazione iniziale di Giovanni XXIII III. E forse risponde meglio all'intento della evangelizzazione del mondo moderno mediante una presentazione argomentata, serena, piana dell'intera dottrina della Chiesa. Ma è pur vero che questa decisione pone anche problemi di immediata e retta interpretazione e può aprire la strada a indebite strumentalizzazioni, a falsificazioni del dato dottrinale stabilito dal Concilio. E questo fatto è così reale che le difficoltà non tardarono a manifestarsi, al punto che si dovettero trovare delle modalità giuridiche mediante le quali stabilire la qualificazione teologica della dottrina esposta nelle costituzioni dogmatiche. Fu mediante, ad esempio, la nota esplicativa previa che si poté, nella Costituzione Lumen Gentium, favorire l'esatta interpretazione di termini ed espressioni teologiche suscettibili di equivoco e raggiungere in tal modo il più alto grado possibile di unanimità tra i padri conciliari. Gran parte dell'interpretazione distorta della dottrina conciliare diffusa nei decenni successivi e ancora oggi ha qui le sue radici, soprattutto per coloro che non hanno saputo seguire con fede e costanza le successive indicazioni del Magistero. Ecco allora che potremmo parlare di due padri del Vaticano II, ovvero dei due papi, i due papi che ne sono stati i protagonisti. Allora, il Papa Giovanni XXIII III che lo indisse, Paolo VI che lo condusse e lo concluse. Del primo il Concilio porta la sua connotazione pastorale, il suo ottimismo evangelico verso l'uomo e la storia. Del secondo, Paolo VI, il Concilio porta impresso il suo carattere dottrinale nello sviluppo e determinazione dell'ecclesiologia, in particolare, come dicevo, dell'Episcopato. Il Vaticano II è allora, a pieno titolo, un concilio anche dottrinale e la sua autorità non può venire sminuita nella sua posizione defilata dal novero dei 21 concili ecumenici della Chiesa Cattolica. Penso all'affermazione di Paolo VI, a nessuno sfuggirà l'importanza di tale compito dottrinale del Concilio, donde la Chiesa può trarre luminosa, esaltante, santificante coscienza di sé. Voglia a Dio che siano esaudite le nostre speranze, diceva il Papa. Ecco allora che il magistero anche dottrinale del Concilio è però un magistero tipico di una Chiesa in pace, che con ottimismo e serenità si rivolge al mondo contemporaneo. Ne fu eloquente icona la persona e la mentalità e lo sguardo stesso del Papa del Concilio, Giovanni XXIII III. Possiamo allora concludere questa risposta dicendo che è vero, in tal senso forse è l'unico fra i concili ecumenici che adotta un simile modo di parlare e di rapportarsi al mondo. Le contingenze storiche nel passato hanno costretto la Chiesa a difendersi da errori, da insidie. Soprattutto questo fu il motivo di indizione dei concili ecumenici. qui si comprende la necessità del ricorso al linguaggio apologetico, alla formula stringente del diritto, come mezzi certi, chiari, non equivoci, di difesa, di protezione del dogma della fede. Non possiamo fare dei giudizi sul passato, anzi noi dobbiamo dar credito alla Chiesa di tutti i tempi di aver agito fondamentalmente nel modo migliore allora possibile. Dobbiamo riconoscere che questo modo positivo, tuttavia, di esercitare il Magistero dovrebbe essere la forma migliore, sia per l'esposizione equilibrata della fede e delle sue parti, sia per l'efficacia psicologica sugli uomini retti e aperti alla verità, sia per l'esercizio della carità che deve sempre accompagnarsi con l'annunzio della verità. Io vorrei dire così, che il Concilio Vaticano II ci ha brevemente fatto balenare davanti agli occhi la mirabile potenza e bellezza di un simile annunzio, facendoci pregustare il fascino di una verità che si impone per forza propria e il beneficio di un magistero che con umile servizio la trasmette agli uomini. Certo, solo gli uomini, per così dire, intelligenti, retti, umili, pazienti, pii, possono beneficiare di un servizio magisteriale esercitato nella pace. Ciò significa che all'opera anche il Mysterium Iniquitatis, è sempre in agguato, e questo non tarda a costringere la Chiesa, il suo magistero, a ricorrere, suo malgrado, all'uso della condanna. E questo dovrà essere ripreso come un male minore ma necessario nella misura in cui il dogma della fede fosse compromesso, nella misura in cui la liturgia venisse profanata, nella misura in cui la morale evangelica fosse inquinata. In tal caso la Chiesa dovrà applicare di nuovo le parole della lettera agli Ebrei. Il Signore corregge colui che li ama e sferza chiunque riconosce come figlio. O anche le parole dell'Apocalisse. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Vorrei concludere dicendo: lo stato di confusioni e le opinioni erronee ormai diffuse capillarmente nel tessuto ecclesiale, nei semplici fedeli, nei teologi, ma anche in uomini investiti di ruoli gerarchici, potrebbero urgere un intervento magisteriale di questo genere per dar sicurezza, chiarezza alla fede di tutta la Chiesa. E in tale evenienza sarà saggio ritenere le parole che leggiamo nella liturgia delle ore di Sant'Agostino, e li dice ai pastori: e allora o si prepari ad essere sferzato o rinunzi ad essere accettato.
Ecco, grazie ancora Don Enrico, e penso che dopo queste parole così dense e impegnative sia necessario fermarsi un attimino e per assimilare bene quanto ci ha detto. Ecco, prima di proseguire pregherei quindi la regia di un breve stacco musicale. Grazie. Ecco, allora proseguiamo con le nostre domande. E cerchiamo di vedere ora, Don Enrico, quale grado di autorità riveste il Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco, nonostante il linguaggio discorsivo, l'impostazione pastorale, come ci ha detto, il Concilio rappresenta un importante momento di riflessione anche dottrinale.
Tuttavia c'è chi osserva che mai il Concilio manifesta la volontà di presentare qualche punto dottrinale in modo infallibile, come avevano fatto tutti gli altri concili precedenti. In passato, infatti, i concili venivano convocati per rispondere a problemi teologici precisi. Pensiamo ad esempio a tutta la problematica sollevata dai riformatori protestanti nel Cinquecento, o pensiamo ancora prima a tutte le eresie cristologiche nei primi secoli del cristianesimo. Ecco, allora, con quale atteggiamento i fedeli devono guardare ai documenti del Concilio?
Questa domanda è certamente, credo, la più impegnativa. Il dibattito sul grado d'autorità oggi divide il mondo dei teologi, eccetera, e di coloro che, diciamo, sono appassionati di questo argomento. Chiedo allora un po' di pazienza, perché qui si richiede una precisione di argomentazione. Sia durante la celebrazione del Concilio, ma anche nella successiva applicazione dei suoi decreti, ci si interrogò ripetutamente sul loro grado di autorità. Questo dibattito non si è spento. E siamo di fronte a discussioni che mettono capo a interpretazioni diverse, ovviamente, e contrastanti. Ma come abbiamo detto poc'anzi, il fine pastorale del Concilio non intacca il carattere dottrinale dei suoi documenti, che sebbene non contengono nuove definizioni dogmatiche, non rinunciano a esporre parti della dottrina infallibile, universale e definitiva della Chiesa. Il modo normale e quotidiano di esporre la dottrina è quello del magistero ordinario e universale, il quale nutre la mente dei fedeli educandoli al pensiero di Cristo con continuità ed efficacia. Il termine magistero ordinario e universale è contenuto nella Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I, Dei Filius, la quale afferma: inoltre, con fede divina e cattolica, si deve credere tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o tramandata, e che la Chiesa propone di credere come divinamente rivelato, sia con un giudizio solenne, sia nel suo magistero ordinario e universale. Due forme sono messe in luce: il giudizio solenne, diciamo la definizione dogmatica, e il magistero ordinario e universale. Il magistero solenne e definitorio, a differenza del magistero ordinario e universale, è episodico, segna le tappe dello sviluppo dottrinale, sia coronando un progresso del dogma, sia difendendolo dall'errore se vi è necessità. Così una definizione dogmatica tocca solo alcune parti del deposito della fede, quelle che siano state minacciate dall'eresia o che esigevano ormai per una raggiunta maturità il riconoscimento definitivo del Supremo Magistero. Quello che è importante dire è che non è possibile voler ridurre l'adesione di fede soltanto agli elementi del dogma esplicitamente definito, confinando nel dubbio, nell'incertezza, tutto il resto ed esponendo a libera discussione tutto ciò che non risulta avere il sigillo di una definizione dogmatica solenne, dichiarata e dimostrata. Già il Papa Pio IX aveva messo in luce questo pericolo e li afferma: quella sottomissione che si deve prestare con un atto di fede divina non deve essere limitata a quelle cose che sono state definite con espliciti decreti dei concili o dei pontefici romani o di questa sede apostolica, ma deve essere estesa anche a quelle cose che per mezzo del magistero ordinario di tutta la Chiesa diffusa sulla terra sono trasmesse come divinamente rivelate e quindi per universale e costante consenso dai teologi cattolici sono considerate come appartenenti alla fede. L'esposizione della dottrina insegnata dal Concilio Vaticano II, allora, in particolare nelle Costituzioni Lumen Gentium Dei Verbum, deve essere interamente accolta da tutti i figli della Chiesa, secondo quel livello di autorità che il tenore dei documenti dichiara ed esige. In essi si dispiega in modo intrecciato e ricorrente il triplice diverso grado di autorità che inerisce alle varie tesi dottrinali trattate come viene giuridicamente definito nei canoni 750 e 752 del Codice di diritto canonico. Si parla dei tre gradi di autorità nella dottrina. Possiamo allora dire che nei testi dei documenti conciliari fluiscono in modo discorsivo dottrine de fide definitive credenda, primo grado, o de fide definitive tenenda, secondo grado, o insegnamenti del magistero autentico che richiedono il religioso ossequio dell'intelletto e della volontà, terzo grado. La determinazione della qualifica teologica relativa ai vari passaggi dottrinali è dunque necessaria. Non è allora possibile abbassare l'autorità del Concilio semplicemente per l'assenza di nuove definizioni, avendo il Concilio all'interno dei suoi documenti anche un'impegnativa e diversificata proclamazione di elementi dottrinali veramente rivestiti di valore universale, definitivo e infallibile. Anzi, il complesso dottrinale delle due Costituzioni, Lumen Gentium e Dei Verbum, è nel suo insieme un atto eminente del magistero ordinario e universale della Chiesa. Esse infatti sono dette non casualmente costituzioni dogmatiche. Nella loro globalità sono rivestite quindi della stessa autorità delle costituzioni dogmatiche del Tridentino e del Vaticano I. E con pari assenso di fede devono essere accolte da tutti i fedeli. A commento di questo accenno a delle espressioni forti, sempre del cardinale Giuseppe Siri, e gli dice: moltissime affermazioni del Concilio trovano una così chiara e netta rispondenza nel magistero ordinario della Chiesa da non ammettere ombra di dubbio e possibilità di discussione. Sono profondamente convinto che molte parti delle costituzioni dogmatiche raggiungono l'incisività delle proposizioni solenni. Evidentemente la loro esposizione discorsiva, senza l'apporto di quello che sopra si dicevano i classici canoni, rende certo meno immediata la determinazione degli asserti di fede definitiva in esse contenuti. E questo il cardinale continua dicendo: ciò spiega perché il Concilio ha bisogno, come fosse mai accaduto, di essere integrato dal Magistero Pontificio, che diventa faticoso in chi lo esercita e talvolta contrastato da chi dovrebbe, per debito di fede e di obbedienza, semplicemente obbedire. Allora, il discorso, cari ascoltatori, è un discorso stringente, organico, ma è importante. Io vorrei concludere questa risposta riportando la classica affermazione del Papa Paolo VI. Dice: vi è chi si domanda quale sia l'autorità, la qualificazione teologica che il Concilio ha voluto attribuire ai suoi insegnamenti, sapendo che esso ha evitato di dare definizioni dogmatiche solenni impegnanti l'infallibilità del magistero ecclesiastico. E la risposta è nota per chi ricorda la dichiarazione conciliare del 6 marzo 64, ripetuta il 16 novembre del 1964. Dato il carattere pastorale del Concilio, esso ha evitato di pronunziare in modo straordinario dogmi dotati della nota di infallibilità. Ma esso ha tuttavia munito i suoi insegnamenti dell'autorità del Supremo Magistero Ordinario, il quale Magistero Ordinario è così palesemente autentico, deve essere accolto docilmente e sinceramente da tutti i fedeli, secondo la mente del Concilio, circa la natura e gli scopi dei singoli documenti. Concludo. In questa luce, il Vaticano II deve essere accolto a pieno titolo quale atto del Magistero Supremo, ordinario e universale della Chiesa Cattolica. Ma al contempo, essere costantemente recepito nella sua interpretazione autentica, che solo il Magistero successivo può garantire con l'ausilio di una teologia vera ed umile, che riconosce il suo ruolo e i suoi limiti.
Grazie Don Enrico. Ecco, il Concilio quindi deve essere accolto con fede dai fedeli come atto del Magistero ordinario e universale della Chiesa. Lei ricordava le parole di Siri, no? Che diceva: i documenti del Concilio vanno letti in ginocchio. Ecco, nel suo libro Vaticano II, 50 anni dopo, lei afferma che oggi il Magistero ordinario universale subisce una sorta di oscuramento. Perché? Perché con il post-concilio si diffonde questo atteggiamento sul valore dottrinale del Concilio.
Noi possiamo valutare e accogliere l'autorità dei documenti conciliari se abbiamo l'idea teologica precisa del valore di una forma di magistero che si chiama il magistero ordinario e universale, dal momento che è proprio questa forma che interessa la dottrina conciliare, l'esposizione dottrinale del Vaticano II. Allora io vorrei dar lettura dal testo del mio libro di questa problematica. La crisi che oggi investe il tema dell'autorità attribuita ai documenti del Vaticano II trova la sua ragione più profonda nell'eclissi del valore definitivo e infallibile che si deve riconoscere a determinate condizioni anche all'esercizio del magistero ordinario e universale. C'è un'importante affermazione del cardinale Ratzinger: questo magistero ordinario, secondo la solenne definizione del Vaticano I, è infallibile. Papa e Vescovi sono quindi infallibili in ciò che essi insieme ed unanimemente annunciano quale dottrina di fede. Questo magistero ordinario è la forma normale dell'infallibilità della Chiesa. Ebbene, sembra di poter rilevare che il magistero ordinario e universale subisca oggi un oscuramento e una marginalizzazione nel dibattito teologico. Si assiste infatti a una specie di cortocircuito che passa immediatamente dal magistero solenne definitorio al magistero semplicemente autentico, senza considerare sufficientemente il possibile valore infallibile di asserti di fede proclamati costantemente dal magistero ordinario e universale. In tal modo, mentre si riconoscono i dogmi esplicitamente definiti, si ritiene totalmente opinabile ogni insegnamento proclamato nella forma del magistero ordinario e universale. In questo orizzonte le stesse costituzioni dogmatiche del Vaticano II possono essere considerate del tutto discutibili, essendo prive di dichiarazioni definitorie, solenni ed espliciti. Così la libertà dei teologi si troverebbe oggi a briglie sciolte per interpretazione e una ricerca in senso modernista, oppure per un ritorno o un ristagno su posizioni ormai superate. Il Vaticano II viene accolto come un atto di magistero autentico, certamente, ma non vincolante e quindi discutibile in ogni sua parte, anche dottrinale. Se la sostanza di importanti asserti dottrinali insegnati con autorità e determinazione nelle costituzioni dogmatiche fosse ritenuta insicura e opinabile, l'insegnamento del Concilio rischierebbe di essere una pia esortazione, certamente fatta dal Supremo Magistero della Chiesa, ma non diversa nel suo grado di autorità da un'esposizione catechistica sulla quale si potrebbe intraprendere anche una revisione con totale libertà. Concludo, è su questa base che nel postconcilio si è prodotto una specie di minimalismo magisteriale, che insidia gratuitamente l'autorità del magistero ordinario universale della Chiesa, provocando dubbi e incertezze anche in aspetti dottrinali definitivi e nella loro sostanza di per sé irreformabili. Ecco, da un lato quindi questo minimalismo magisteriale porta a far sì che i fedeli non diano un ascolto continuo, fedele al magistero quotidiano, ma si limitino a dare un ascolto a quello che è dichiarata come definizione dogmatica. Questo minimalismo magisteriale porta anche da parte dei vescovi e di chi esercita il magistero a esercitare in modo minimale tale magistero, nel quale si crede un po' poco. Ecco. Bisogna allora riscoprire la forma del magistero ordinario e universale, capirne il valore, e allora si potrà accogliere con tutta l'autorità che è dovuta il Vaticano secondo i suoi documenti.
Ecco, allora concludiamo con un'ultima domanda riguardo la recezione del Concilio. Sappiamo che la recezione di un Concilio non è mai stata facile. Se noi guardiamo la storia della Chiesa, pensiamo anche al grande Concilio di Trento, ormai grandi concili dei primi secoli della storia della Chiesa, la recezione dei concili non è mai appunto stata facile, e questo lo possiamo affermare senz'altro anche per il Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco, come evitare allora che il concilio diventi motivo di divisione nella Chiesa?
Il tempo ormai è breve, vogliamo lasciare lo spazio alle domande, e allora concludo leggendo un breve tratto da questo mio libro, appunto sul problema della recezione. La recezione di un concilio ecumenico non è sempre immediata è votata necessariamente a un facile successo. Taluni casi è stata molto faticosa e lenta nel tempo, fino al punto da provocare strascichi molto estesi di adesione a eresie, pur definitivamente e solennemente condannati da un concilio. Si pensi all'arianesimo, condannato dal concilio di Nicea nel 325, ma che si svilupperà nella sua forma più drammatica e ampia nei decenni successivi, costituendo una situazione di attrito ecclesiale di non poco conto, fino a vacillare anche nel Papa Liberio, detentore della cattedra romana. San Girolamo, infatti, poté esprimere questo giudizio storico: così, mentre il mondo sgomento si trovò ariano, l'Egitto rimase fedele nella persona del suo capo indiscusso, Atanasio. Potrebbe succedere che ormai a 50 anni dal Concilio Vaticano II si possa dare un giudizio simile. Dopo il Concilio Vaticano II il mondo cattolico sgomento si trovò modernista. Ma un concilio autentico, convocato nello Spirito Santo, non subisce il tracollo neppure a causa di una crisi profonda e prolungata di recessione o di falsa interpretazione, ma passata la tempesta nel tempo stabilito da Dio, risorgerà nello splendore della verità, esposta nei suoi documenti autentici, e la sua autorità sarà accolta in tutta la Chiesa. È necessario tuttavia contenere quanto più possibile i danni per ciò che dipende dalle nostre forze. Infatti in alcuni grandi concili seguono tristi situazioni sismatiche che trascinano molti fratelli fuori dalla comunione con la Chiesa Cattolica. L'elenco storico potrebbe essere lungo e diversificato, ma basterebbe accennare agli anni successivi al Tridentino, che non realizzò il ritorno dei cristiani segnati dall'eresia luterana, oppure a uno sisma minore, quello dei vetero-cattolici, che non accettarono il Concilio Vaticano I, così ai nostri tempi, un duplice sisma, uno di fatto, progressista, e un altro consumato anche giuridicamente, ha messo a dura prova i decreti del post-concilio, i decenni del post-concilio, e ha fatto soffrire indicibilmente il Papa Paolo VI, definito da alcuni martire del Concilio. Ecco, con questa lettura concludo, rispondo alla domanda sulla recessione e terminiamo anche la riflessione, aprendo adesso alle domande.
Grazie Don Enrico. Possiamo allora dare la parola agli ascoltatori dopo un breve stacco musicale. Ecco, chiediamo che gli interventi siano brevi e pertinenti agli argomenti trattati. Ecco, vi preghiamo gentilmente anche di dirci il vostro nome e da quale città o provincia state chiamando. Grazie. Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera.
Pirodato Gesù Cristo, chiamo dal Veneto, mi chiamo Adriana.
Sì.
Allora, molto interessante.
Dove telefona, scusi?
Come?
Da dove telefona?
Dal Veneto, da Treviso, dal Veneto, sì. Mm-hmm. Ecco, sì, molto interessante il programma. Io sto studiando da molti anni e tutti i documenti del Concilio Vaticano II, e le quattro costituzioni poi più le altri documenti, e anche adesso a distanza di 50 anni si può anche fare una critica storica, perché parecchio tempo, specialmente con l'accelerazione che siamo nei nostri tempi, equivale a molto di più tempo di quanto in effetti di 50 anni diciamo.
Certo.
Io trovo molto difficoltà in questo linguaggio, che lo trovo molto poco chiaro e aperto veramente, come si è verificato, alle due interpretazioni. E comunque per questa sera volevo solo soffermarmi quello che è successo, che si vede attorno, e sul Sacrosanto Concilium, che non è stato atteso. perché la liturgia, che secondo me è la base, perché noi cattolici avevamo la messa in comune in tutto il mondo e questo là ci si incontrava, ecco, e il fulcro per me è la messa, è la Santa Messa, che è stata recepita come da sacrificio a un pasto e poi dopo tutto quello che è seguito nel concilio che l'ha cambiata, il concilium, diciamo.
Sì, grazie.
Ecco, volevo grazie, anche sì. Dire un'altra cosa, che per quanto riguarda il Papa Paolo VI, che diceva che bisogna recepire tutto perché altrimenti eccetera eccetera, ma nemmeno lui ha tenuto conto di quo primum tempore, di Pio V, che alla fine, quando lui ha fissato la messa, che poi è durata fino al concilio, che avrebbe in corso chi avrebbe attentato a questa Costituzione, alla messa e tutto, avrebbe in corso la ira di Dio e dei beati Pietro e Paolo. Questo è scritto nel Quo Primum Tempore.
Va bene, la ringrazio signora Adriana, do la parola a Don Enrico.
Ma qui bisogna essere molto attenti. La messa che celebriamo oggi, con il rito riformato, per così dire, sulla base della Sacrosantum Concilium, è la messa di sempre. Oggi non possiamo dire che non esiste più la celebrazione del divin sacrificio. Il Novus Ordo è una forma valida e legittima, adatta ai nostri tempi, per celebrare il sacrificio di Cristo, per attuare in modo sacramentale sull'altare l'intera opera della nostra redenzione. Questo è un punto di fondamentale importanza. Se dovessimo prospettare che dopo il Concilio la Chiesa non avesse più l'Eucaristia istituita dal Signore, non esisterebbe più la Chiesa stessa. Sarebbe venuta meno la parola di Cristo, i dogmi della indefettibilità della Chiesa, della sua infallibilità. Quindi dobbiamo distinguere molto bene fra ciò che la Chiesa ha stabilito nei suoi libri liturgici, nel diritto liturgico, da ciò che di fatto può essere celebrato in modo però difforme dal pensiero della Chiesa.
Ecco, grazie. Passiamo allora alla seconda domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera, come si chiama?
Io mi chiamo Giuseppe Fortunato e chiamo da Mondoro, in provincia di Avellino.
Giuseppe, prego.
Sì. Allora, volevo chiedere, in rapporto anche all'intervento a Don Enrico della persona che mi ha preceduto, per chi minimamente approfondisce la dottrina con un minimo di storia della Chiesa e di tutti i documenti, si constata, perché il giudizio privato è lecito, si constata per esempio delle contraddizioni. Dignitatis umane sulla libertà religiosa, ossia che l'uomo in quanto uomo, addirittura la libertà religiosa, contraddice di fatto il syllabus di Pio IX, quanta cura dello stesso Mirari Vos di Gregorio XVI. Collegialità episcopale Lumen Gentium contraddice Mystici Corporis Christi di Pio XII. Sulla messa moderna non mi dilungo, perché già è stato detto. Sulla laicità, Libertas di Leone XIII contraddice il syllabus dignitatis, il syllabus dignitatis umane contraddice il syllabus. sull'ecumenismo mortale humanimus contraddice unitatis redentiones. Qua è chiaro, non si vuole affatto contraddire il fatto che il magistero ordinario universale sia infallibile, ma il concetto è questo. La domanda sarà anche forse un po' provocatoria, ma non lo dico con cattiveria. Può un'autorità legittima papale che accetta l'elezione comandare sotto pena di non comunione con la Chiesa l'errore? Quindi io non lo nego, seguo la tesi teologica di Monsignor Gerard de Laurier, che dice che dal Vaticano II in poi non c'è un'autorità legittima, perché non mi può comandare l'errore. Allora volevo chiedere delucidazioni per me e per tutti i fratelli cattolici, perché la fede è una, il magistero è uno e non si può contraddire, questo insegna la Chiesa. Grazie dell'intervento.
Grazie Giuseppe, buonasera. Prego.
Guardi, lei ha presentato un campionario vasto di osservazioni. Certo, questa non è la sede per affrontare tutte queste questioni estremamente delicate ed effettivamente oggi dibattute. Però c'è un modo di procedere che viene dalla fede, che è questo. Il cristiano cattolico sa che la Chiesa è assistita dallo Spirito Santo, soprattutto quando la Chiesa si esprime ai suoi massimi livelli. Noi sappiamo che gli atti del Supremo Magistero della Chiesa non insegnano l'errore. Sappiamo che la celebrazione dei sacramenti ci dà effettivamente la grazia, eccetera. Diciamo che questa è una presunzione di fede che precede il dato storico e i ragionamenti che possiamo fare sulle varie questioni che lei ha esposto. Un ragionamento che deve essere comunque fatto nelle dovute sedi. Allora, è la fede che mi dice che se il Concilio Ecumenico Vaticano II è valido ed è legittimo, non può essere sfuggito sostanzialmente alla preghiera di Cristo, al soffio dello Spirito, e non può portare il popolo cristiano fuori dalla retta dottrina o privarlo dell'energia dei sacramenti, cose che sono necessarie perché la salvezza possa rimanere, possa perdurare, quindi cose molto gravi. Ecco perché i sommi pontefici, anche post-conciliari, in particolare Benedetto XVI, hanno insistito e ci insegnano che la lettura dei documenti del Concilio va fatta nella continuità, il progresso nella continuità. Il Vaticano II è una tappa, è una voce, è un'espressione nel tassello di tutti gli annunzi dottrinali precedenti. Cioè, la storia della Chiesa non ha in materia sostanziale di dottrina rotture. E quindi nella fede dobbiamo cercare questa continuità, se non dovesse immediatamente risultare, con la fiducia di trovarla, altrimenti dovremmo venir meno alla fede che il Signore è presente e non permette che la sua Chiesa derali in materia così sostanziale. Mi pare di poter dire questo.
Ecco, allora adesso lasciamo spazio a un'ultima domanda, poi penso che dobbiamo chiudere. Prego.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì, sono Roberto di Venezia. Io non capisco la messa che viene oggi celebrata. salvo dei casi in cui viene celebrata con una certa religiosità, e perché a me sembra che certi atteggiamenti, soprattutto scelte di parroci che suonano le chitarre su musiche che sono di vecchie canzonette degli anni 60, che si prende la comunione in piedi, che la gente prende la particola in mano, che una volta la particola non si prendeva in mano. Cioè io trovo che spesso e volte sia addirittura blasfema la messa che certi parroci fanno. Io ho assistito a Berlino a una cosa strabiliante. Hanno fatto una messa dove c'era un'intera orchestrina, compresa la batteria. Quando è stato il momento del Vangelo, il sacerdote, il celebrante, ha letto il Vangelo. Poi è sceso uno che forse era un accolito, il quale con un cellulare in mano simulava di parlare con nostro Signore. Ecco, io mi chiedo se da dove proviene, cioè da chi permette queste cose.
Grazie, la ringraziamo signor Roberto, penso che sono degli eccessi, chiaramente questo. Ecco, don Enrico, se vuole rispondere.
Io vorrei rispondere ricorrendo a un esempio. Prendiamo lo spartito musicale di un grande genio, di un grande autore. Quella musica segnata sullo spartito è eccellente. Un bravo esecutore è fedele a questo spartito e ci trasmette l'eccellenza di questo genio. Ma se chi traduce sugli strumenti lo spartito in maniera non fedele, aggiungendo, togliendo, mutando, è evidente che ci dà un falso. Non è più quell'autore, non è più quell'opera geniale, ma è una contraffazione. Purtroppo, nella vita della Chiesa oggi, assistiamo a questo. Di fatto la liturgia è contraffatta, di fatto la liturgia è corrotta, anzi in tantissime situazioni non c'è più la liturgia, c'è la sostituzione dei gusti privati, di sacerdoti o di comunità. Ma questo non è l'indicazione della Chiesa, né del Concilio. Ecco perché bisogna ritornare ad una formazione accompagnata dall'obbedienza al diritto liturgico. La Chiesa ha stabilito i suoi riti con precisione, con competenza. Chi li esegue nella fedeltà offre al popolo di Dio delle celebrazioni sacre, piene dello Spirito di Dio, capaci di convertire, di elevare. Chi invece si permette delle libertà tradisce il popolo di Dio stesso, il quale entra nelle chiese per ricevere il pensiero, la preghiera della Chiesa, per ricevere la grazia del Signore. Ecco, allora oggi è necessario distinguere fra ciò che di fatto succede e quello che effettivamente la Chiesa domanda. Allora credo che possiamo parlare di un valore di eccellenza nella liturgia come la Chiesa la comanda, e invece di un grande danno per il popolo di Dio ogni volta che alla Chiesa si sostituiscono i privati.
Ecco, grazie don Enrico, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Maria e quanti questa sera sono intervenuti, ecco, per arricchire la riflessione e il dibattito. Ricordo che l'appuntamento è fissato il secondo lunedì del mese e quindi il prossimo appuntamento è, a Dio piacendo, per lunedì 8 luglio. Ecco, un grazie ancora a tutti e un cordiale saluto da parte mia a Fabio Bertamini. pregherei Don Enrico di un'ultima parola e di darci anche la sua benedizione sacerdotale.
Ringrazio tutti per l'ascolto e per la pazienza, e ora la benedizione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.